Ciao! Insieme a ISPI stiamo realizzando Globally Focus, uno spin-off di Globally in cui approfondiremo le storie dei grandi paesi al voto nel 2024 per capire la geopolitica di domani. Il primo approfondimento sarà dedicato all'India. Per lanciare questo spin-off abbiamo organizzato un evento e se vieni avrai diritto a un mese di prova gratis della membership di Will. Ci vediamo quindi con me, Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti martedì 26 marzo alle 19 da Yellow Square a Milano per registrare insieme la prima puntata, la storia della democrazia più grande al mondo. Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi il disastro ad Haiti, spiegati in modo chiaro.
In questo momento Port-au-Prince potrebbe assomigliare più a un girone dantesco che alla capitale di un piccolo paese dei Caraibi. Da oltre un mese sono in atto violenti scontri tra polizia e bande criminali e pochi giorni fa gruppi armati hanno attaccato la città per rovesciare il governo del paese. Il presidente ad interim Henry ha annunciato le sue dimissioni e personale diplomatico degli Stati Uniti e dell'Unione Europea ha già lasciato Haiti. Ma la crisi politica e di sicurezza del paese ha radici molto più lontane degli ultimi mesi. Ne parliamo oggi con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire e grande conoscitrice del paese. Ciao Lucia.
Ciao Lucia.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lucia, sono trascorsi ormai praticamente 7 anni, no? Da quando a Haiti si sono svolte le ultime elezioni, quasi 3 anni ormai dall'assassinio del presidente Moïse e più di un anno da quando gli ultimi funzionari eletti fondamentalmente hanno lasciato l'incarico. Ora il ritorno della democrazia a Port-au-Prince sembra ancora essere lontano, anzi oggi più che mai. Quello che mi piacerebbe capire è qual è la situazione attuale nel paese. È ovvio che sta cambiando di ora in ora, però chi è che possiamo dire ha in mano il potere ad Haiti in questo preciso momento?
Iniziamo da dire chi non ha il potere. Ad Haiti da troppo tempo, io direi sicuramente dagli ultimi 3 anni, non ha il potere il governo, non ha il potere lo Stato, ma ha il potere vero le bande criminali che governano Haiti. Si parla di oltre 200 bande criminali in perenne lotta fra loro, composti alcune da poche decine di membri, altre da centinaia o migliaia, molto armate. La novità nell'ultimo mese qual è stata? Che queste bande, che prima erano divise fra loro, quindi lo scenario era di guerra per bande, quartiere dopo quartiere, pezzo di città dopo pezzo di città, si sono unite e hanno individuato un nemico comune nel governo da abbattere. Un governo che era un simulacro già prima, nel senso che già un anno fa, l'ultima volta che sono stata ad Haiti, il governo non aveva minimamente il controllo del territorio. Per attraversare pezzi di città dovevi mediare con le bande, quindi già il controllo era in mano loro. Adesso loro si sono unite e hanno individuato come nemico comune il governo da abbattere e effettivamente sono riuscite a imporre al premier, che non è mai stato eletto, che doveva essere una soluzione temporanea 3 anni fa dopo l'omicidio dell'allora presidente Jovenel Moïse e che invece è rimasto per oltre 3 anni, e ha fatto finalmente un passo indietro, quindi si è dimesso. Questo dovrebbe portare all'instaurazione di un consiglio di transizione, ma di fatto resta la grande incognita se questi simulacri di istituzioni, che sono scatole vuote, nulla più, riusciranno finalmente a prendere una parte di controllo del territorio e della città. Adesso è evidente. La crisi di Haiti ha gestato nell'invisibilità e nessuno voleva vedere il problema che il governo non aveva il controllo e che lo Stato, più che un singolo governo, non aveva, le istituzioni, la polizia, i giudici non avevano il controllo del paese. Adesso è evidente.
Sì, infatti si parla anche di situazioni dove appunto manca proprio la polizia, no? In questo momento tanti poliziotti e tante forze armate sono proprio in qualche modo, hanno deciso di andarsene perché effettivamente non c'è molto più da combattere, corretto?
Ad Haiti ci sono più o meno 10.000 poliziotti, 10.000 poliziotti sulla carta.
Che sono pochi.
Sono pochi.
Perché la popolazione di 10-11 milioni di abitanti stiamo
esatto,
parlando, no?
Tra 10 e gli 11 milioni, più 11 che 10 direi. 10.000 poliziotti, già pochi sulla carta. Gli uomini delle bande sono, almeno per stare cauti, 5 volte tanto. Mm. Ma non è solo quello il problema, è che 10.000 poliziotti sulla carta non sono 10.000 poliziotti sul territorio, perché non hanno armi, munizioni, certo, e hanno paura. Sanno che non c'è un governo alle spalle che li difende. Mm-hmm. Quindi di fatto già prima della crisi, se ce n'erano 3.000 di poliziotti effettivamente attivi, era già tanto. Mm. Già appunto un anno fa c'era stato un episodio plateale dei poliziotti presi in pieno centro della città, catturati dalle bande davanti a tutti e bruciati vivi davanti a tutti senza che nessuno intervenisse. Quindi i poliziotti sono evidentemente terrorizzati. Adesso non c'è più un poliziotto in giro ad Haiti, nel senso che la prima cosa che hanno fatto le forze di polizia, sapendo di non poter affrontare le bande perché non hanno mezzi e non hanno nessuna istituzione che le sostenga, è stata quella di nascondersi per sfuggire alla vendetta delle bande. Quindi di fatto la polizia è scomparsa.
Ecco, potremmo dire che tutti hanno paura di barbecue, che detta così sembra una barzelletta, ma in realtà cela una gran parte delle ragioni dell'instabilità odierna del paese, perché tu ci raccontavi che le bande si sono coalizzate e alla testa c'è Lucia, questo personaggio che forse vale la pena un attimo raccontare, che è il capo appunto di, almeno oggi il capo, domani chi lo sa, delle bande che oggi governano Haiti.
Sì, questo personaggio, Barbecue, è il suo soprannome. Spesso i capi delle bande haitiane hanno soprannomi quasi buffi, no? Se non fosse appunto tragico, farebbe quasi sorridere. Lui si chiama Jimmy Cherissier, è un ex poliziotto, anche questo indicativo.
Certo.
Ed era il boss di una delle bande più potenti ad Haiti, la Genève. Questo personaggio, che è sempre stato un personaggio, diciamo che era il capobanda più visibile, più intelligente, perché riusciva a usare anche bene i social, era uno che aveva tutta una politica social in cui si faceva riprendere, faceva dei proclami ciclici, e più volte aveva cercato di porsi non come bandito criminale, ma come una sorta di ribelle contro uno status quo. Questa volta Barbecue è riuscito a ottenere appunto la fiducia degli altri capibanda, cosa inedita perché i capi si sono sempre combattuti con una ferocia mortale e con una appunto ferocia fuori da ogni livello. È riuscito ad ottenere questa coalizione, Vivre Ensemble, vivere insieme, a formare questa coalizione e a porsi appunto alla guida di questo movimento. Molti analisti sospettano, e effettivamente mi sembra un sospetto fondato, che Barbecue non sia altro che una marionetta della regia sia occulta. C'è stato un fatto che è passato inosservato, che però è significativo. Ad Haiti è tornato un oscuro personaggio che si chiama Guy Philippe, che era negli Stati Uniti dove scontava una condanna per narcotraffico, era stato uno dei protagonisti nei decenni precedenti di vari golpe, e questo personaggio, che è al confine tra la politica, il paramilitarismo, gli affari criminali, potrebbe essere in qualche modo quello che finanzia e paga le bande perché facciano appunto questa prova di forza, tant'è vero che negli ultimi giorni a rifiutare l'instaurazione di questo consiglio di transizione sono stati prima Barbecue, che ha fatto questa conferenza stampa, e poi Guy Philippe.
Ecco, Lucia, io adesso forse ti faccio una domanda complicata, perché questo è l'oggi ad Haiti, ma noi sappiamo che Haiti non è un paese molto studiato, non è un paese di cui conosciamo troppo la storia, e vorrei chiederti di provare a raccontarci un po' come siamo arrivati fin qui. Si potrebbero dare tantissimi numeri che però forse non aiutano a fotografare la situazione di oggi, i numeri sulla povertà, i numeri sulla violenza, i numeri anche sull'instabilità politica, però vorrei chiedere a te come questa isola caraibica è oggi uno dei posti che appunto si avvicinano di più ai gironi danteschi e all'inferno. Come siamo arrivati un po' fin qui? Non è successo tutto di un tratto, ecco.
Assolutamente no, lo chiamano lo tsunami al rallentatore, quello che è successo ad Haiti, no? Nel senso che progressivamente noi abbiamo assistito in presa diretta, se non vogliamo risalire agli anni 90, quando si forma, quando finisce questa lunghissima dittatura ferocissima e dovrebbe nascere la democrazia haitiana, sì, ma non riesce mai a nascere, sicuramente negli ultimi 20 anni, che sono appunto abbiamo assistito alla progressiva liquefazione di uno Stato, cioè tutte le istituzioni sono progressivamente implose. Appunto, questa democrazia ha avuto, sarebbe dovuta nascere negli anni 90, invece appunto c'è un fenomeno che riguarda le bande armate, nel senso che le bande armate nascono dalle milizie che aveva la dittatura dei Duvalier, che per 30 anni ha avuto la dittatura dei Duvalier. Quando nasce la democrazia, ogni singolo politico copia quel sistema, cioè per condizionare il consenso elettorale, per essere eletto, non fa propaganda politica, ma si crea la propria milizia, assumendo le milizie della dittatura che erano rimaste disoccupate. Questo, originariamente, le bande sono braccio politico di leader, braccio armato di leader politici, che poi progressivamente ne perdono il controllo, come spesso accade. Quindi si autonomizzano, ma hanno sempre mantenuto questi oscuri legami con la politica, con le forze economiche. Non a caso l'attuale barbecue era considerato uno dei fedelissimi del presidente assassinato di Haiti, Jovenel Moïse, e questo ci fa capire quanto il legame sia stretto. Gli interventi della comunità internazionale non sono mai riusciti a favorire la nascita di una democrazia che fosse reale. Quindi le elezioni, anche quando si sono celebrate le elezioni, il consenso elettorale era condizionato dal leader che aveva la milizia più forte e che riusciva a imporsi sui rivali.
Ecco, Lucia, posso chiederti proprio su questo punto di insistere un secondo, perché una delle domande che sorgono spontanee quando si sente la storia di Haiti è il dire: ma noi che cosa abbiamo fatto per migliorare la situazione? Noi, inteso anche le Nazioni Unite, cosa hanno fatto? Che cosa? Ecco, quando tu dici che l'intervento delle Nazioni Unite non ha sortito l'effetto sperato, che cosa intendi? Che cosa avremmo potuto fare e non abbiamo fatto? Insomma, che cosa è successo? L'intervento da fuori, che cosa ha generato?
Un disastro. Noi abbiamo fatto un disastro. Qua la colpa, sicuramente le Nazioni Unite hanno la loro colpa, ma il grande attore che dovrebbe assumersi una responsabilità non se l'assume, e secondo me una delle cause dell'invisibilità di Haiti nei media internazionali è che è proprio lo specchio del nostro fallimento come comunità internazionale di farci carico di un paese comunque piccolo, quindi dove le cose potrebbero essere risolte e dove si sono fatti, dove si sono spesi tantissimi soldi male, è un attore fondamentale sono gli Stati Uniti.
Nel che senso, sono il grande vicino.
Esatto. Sì, nel senso che uno dei grandi, con alcune, non si tratta dell'anti-americanismo di facciata, qua ci sono alcune scelte fatte dagli Stati Uniti molto chiare. Primo, negli anni 90, amministrazione Clinton decide di impone ad Haiti di togliere i dazi sulle importazioni agricole dagli Stati Uniti. Questo polverizza l'agricoltura haitiana, perché l'agricoltura haitiana, che era povera e con pochi mezzi, non riesce a reggere la concorrenza con i prodotti che arrivano dagli Stati Uniti. Questo crea un esodo feroce dalle campagne, Haiti era un paese agricolo, verso le città. Quindi questo crea la precondizione. Tant'è vero che Bill Clinton chiede scusa dopo che c'è il grande terremoto del 2010 e dice: abbiamo sbagliato, dobbiamo fare qualcosa per Haiti. We bring back Haiti. We bring back better, dice. Purtroppo non lo fanno, anzi fanno l'esatto contrario. L'altro momento di snodo è quello, il terremoto terribile del 2010 che in una manciata di minuti uccide 230.000 persone, quindi una cosa senza precedenti dal punto di vista della catastrofe naturale. La comunità internazionale stanzia una cifra record, stiamo parlando appunto di cifre record di aiuti internazionali, che però e li affida a un consiglio che dovrebbe decidere sotto leggi da ONU, diretto ancora una volta da Bill Clinton, che era il commissario della ricostruzione, che doveva farsi perdonare. Questi soldi come vengono spesi? Il 90% viene speso in appalti alle ditte dei paesi donatori, quindi i soldi donati ritornano, ma cosa costruiscono? Il piano è favoriamo il turismo ad Haiti, che sulla carta va anche bene, ma se tu costruisci una serie di hotel, e ci sono ancora, la maggior parte ha chiuso, hotel straordinari, meravigliosi, però non costruisci l'infrastruttura di uno Stato, quindi servizi fognari, certo, servizi idrici, le strade, soprattutto la sicurezza, è evidente che il turismo ad Haiti non arriva.
Non decollerà.
I soldi sono finiti nel niente. Ovviamente questo ha creato le premesse perché gli haitiani non si fidino della comunità internazionale, certo, non si fidano dei loro governi, non sanno chi fidarsi.
Allora, quello che io vorrei capire adesso però è what's next? Cioè, in questo momento, che prospettive ci sono dopo che appunto il presidente ha dato le dimissioni, adesso ci sono queste guerre interne, la situazione è chiaramente catastrofica sia dal punto di vista umano, quindi delle perdite umane dell'ultimo anno, migliaia e migliaia di persone uccise, rapite, violenze sessuali per le strade, 300.000 persone sfollate. Ovviamente mancano anche i servizi di base come l'elettricità, l'acqua, le raccolte dei rifiuti, quindi una situazione diciamo effettivamente catastrofica, cioè non riesco a immaginare niente di più complesso, no? Per una piccola isola, un'economia che non funziona e dall'altra parte un presidente che si dimette e delle grosse appunto queste bande criminali, no? Che stanno cercando di ottenere il potere in ogni modo, l'hanno già preso fondamentalmente. Ecco, cosa succede adesso? Cioè, che cosa possiamo aspettarci?
Allora, adesso il grosso problema è appunto che cosa appunto accade ad Haiti, come si fa a arginare l'anarchia. Devo dire che già da un anno, appunto prima di andare, ero abbastanza perplessa sull'idea di un intervento internazionale. Dopo esserci andata mi sono resa conto che al momento non c'è altra soluzione, almeno nell'immediato, nel senso che ad Haiti non c'è nessuna forza militare, di polizia, di governo evidentemente, che abbia una qualche modo di arginare la situazione. Quindi l'idea, non a caso l'ex ormai premier Henry l'aveva chiesto da fine del 2022, dall'ottobre del 2022 aveva chiesto questo intervento internazionale, nessuno nel mondo aveva risposto, perché comunque vuol dire assumersi la responsabilità di un bagno di sangue, è evidente. E alla fine il Kenya, dopo un lunghissimo tira e molla, aveva detto che avrebbe guidato lui la missione, qua possiamo chiederci il Kenya, eccetera, eccetera.
Perché,
però,
esatto.
Che ruolo ha, certo.
Stava prendendo forma, non a caso l'intervento delle bande avviene proprio quando questo intervento doveva di fatto essere dispiegato. Il Kenya ha colto prontamente la palla al balzo della nuova situazione per dire forse è il caso di fermarci un attimo, perché appunto la situazione si è complicata ulteriormente. È evidente che senza un intervento internazionale il Consiglio di transizione, per quanto possa essere inclusivo, per quanto possano anche essere in gamba i membri che verranno nominati, non ha il potere reale di potersi imporre alle bande. C'è la complicazione che le bande non vogliono accettare oltretutto questo accordo, quindi rischia di restare l'ennesimo accordo haitiano sulla carta. Ecco, l'unica soluzione che vedo è che la comunità internazionale ancora una volta cerchi di intervenire, questa volta sperando di aver fatto tesoro degli errori del passato e pensando di intervenire non tanto in base ai propri interessi immediati, ma in base all'interesse del paese.
Beh, Lucia, grazie, perché parlare di Haiti non è mai facile, ma noi l'abbiamo fatto con la persona che conosce meglio Haiti. È una situazione molto difficile, è una situazione appunto che non nasce oggi, e quindi a raccontarla è ancora più complesso, perché è una stratificazione. Tu hai dato quella definizione bellissima, uno tsunami rallentatore, no? E oggi un po' hai provato a raccontarcelo. Ti ringraziamo moltissimo per essere stata con noi, no, Silvia? Lanci tu un appuntamento per la settimana prossima.
Grazie Lucia, come sempre noi appunto Haiti è sicuramente un paese più difficile da raccontare rispetto al solito, considerando che è piccolo ed è molto lontano, ma noi cerchiamo sempre di tenere l'attenzione accesa, soprattutto perché è una situazione umanitaria catastrofica. Quindi grazie per essere stata con noi e ci sentiamo tra una settimana.